servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte e sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora eccoci qua, buongiorno, sono le 15:03 minuti primi, oggi è come sempre mercoledì 17 di ottobre e come ogni mercoledì ogni 15 giorni va in onda la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, appunto, intanto dobbiamo iniziare, questo numero lo daremo a sempre all'inizio di ogni trasmissione, il numero dei suicidi in carcere ad oggi, cioè ieri, quindi al 16 di ottobre è salito a 48 persone. 48 persone suicidate significa che se, speriamo di no, ma se l'andamento va avanti con questo ritmo, per la fine dell'anno i suicidi supereranno quelli dello scorso anno, si avvicineranno a quota 60. Questo è un massacro voluto, non casuale, da parte di chi appunto ritiene coloro che stanno in carcere delle cose, delle pratiche da eliminare al più presto, senza dignità, senza diritti, senza nulla. Questo è il meccanismo del carcere e ne parleremo, perché ci sono state queste settimane scorse delle cose interessanti anche, per esempio dei giudici costituzionali che stanno facendo un giro per le carceri dialogando con i detenuti, non con le guardie o i direttori, no? Come si usa sempre, o facendo convegni tra altre sfere, ma dialogando con i detenuti. Le domande sono state molto interessanti, quelle dei detenuti, sono stati prima a Re Bibbia e qualche giorno fa a San Vittore, hanno detto quello che dice la Costituzione e hanno dovuto riconoscere che tra i principi sanciti, ma le regole, la Costituzione si chiama anche legge fondamentale di uno Stato, tra le regole, tra quelle leggi, quella legge fondamentale e la realtà del carcere, stavolta parlavamo del carcere e della giustizia in generale, c'è un profondo iato, una differenza abissale, l'hanno riconosciuto loro su sollecitazione delle persone detenute, e hanno detto come fare, hanno detto noi non possiamo fare leggi, non spetta a noi fare le leggi, bisognerebbe fare leggi che si avvicinino di più la realtà carceraria a ciò che stabilisce la Costituzione, ma sta a, come per dire, se voi non vi date una mossa, voi società civile, è chiaro che le leggi noi non le possiamo fare, noi possiamo soltanto abrogarne alcune, e hanno fatto l'elenco delle norme regolamentari o anche legislative abrogate perché andavano veramente nel senso contrario allo spirito della Costituzione, all'impegno della Costituzione. Sono degli obblighi in realtà, ma qui in Italia, sapete, se ne fa volentieri a meno. Vedremo anche questo aspetto, questo per dire che non è un caso che i suicidi stanno aumentando, e non è così anche come le tensioni, le rivolte, cioè l'ultima quella di Sanremo, non è un fatto, non è soltanto dovuto a fatti come dire strutturali, non è solo il sovraffollamento, non è soltanto diciamo, la situazione delle celle in condizioni veramente deprimenti, inadeguate, anche se queste cose contano, ma non è fondamentalmente questo. Quello che c'entra è che quello che è fondamentale perché una persona si tolga la vita è che i poteri alti, cioè lo Stato, il governo, ha accoltellato la speranza alle spalle. Questo è successo negli ultimi anni, non solo da pochi mesi, ma negli ultimi anni è stata accoltellata alle spalle la speranza. È una brutta cosa, però questa è la realtà e bisogna prenderne atto per poter mettersi in moto, in marcia, altrimenti la situazione continuerà a degradare anche alla faccia della Costituzione.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me, good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we're done, yeah, Bobby, baby, kept me from the one day of Nicholas Sloan, I let him slip away.
Allora, con questo è un urlo di rabbia, anche se questa tratta di questioni personali, però è un urlo di rabbia di Janis Joplin e ci sta bene. Dunque, diciamo, partiamo proprio con questi 48 suicidi su 110 morti dall'inizio dell'anno, una strage, e il fatto che ha accompagnato questa questo aumento terribile dei suicidi, questa specie di rivolta nel carcere di Sanremo, su cui non si è detto ancora niente di chiaro, anzi ci sono addirittura contrastanti versioni tra le guardie e il direttore addirittura la vuole minimizzare dicendo no, è stata una rissa tra detenuti, è finita lì. Le guardie dicono no, hanno fatto ci hanno attaccato a noi, infatti pare ci siano due guardie leggermente ferite, insomma, hanno buttato bombolette accese, stracci, televisori, tutto nel corridoio. Perché questa protesta? Dicono qualcuno, giornalisti e altri affermano il problema del sovraffollamento, che è vero, esiste in questo dato, ma pare, così le voci che circolano all'interno della realtà delle persone detenute, che i detenuti del carcere di Sanremo hanno voluto affermare la volontà di avere la giornata con le celle aperte. Questo è stato un esperimento fatto in alcune carceri che doveva poi diffondersi in tutte, quello chiamato in ergo così burocratico sorveglianza dinamica. Sorveglianza dinamica voleva dire questo, era una delle tante riforme non legislative ma messe in atto dal regolamento penitenziario, inizialmente come appunto prova in alcune carceri che aveva funzionato. Qual è il meccanismo? Il meccanismo è nelle sezioni, chiudere le sezioni durante il giorno ma aprire le celle in modo che i detenuti possono camminare su e giù in quello spazio limitato, però comunque meglio che in cella, più largo della cella, quello del corridoio della sezione. Il reparto sezione è chiuso, però con le celle aperte, uno può andare a prendere il caffè in un'altra cella, farsi due chiacchiere, insomma un minimo di socialità maggiore che non stare 20 ore al giorno sprangato in una cella. Volevano quindi questa cosa, siccome questo governo, questa nuova controriforma del governo, chiamiamola con i suoi termini reali, ha detto no a questo esperimento, quindi si sta tornando indietro. Ovviamente i detenuti si sono arrabbiati. Poi ci sono altre situazioni, la tensione è altissima. C'è un dato che porta il DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Intanto ha detto che quando ci sono situazioni di tensione in carcere, su questo ha fatto proprio una circolare, è immediato, il direttore può attuare immediatamente il trasferimento ad altri carceri dei detenuti più facinorosi. Questo significa che appunto dare un altro strumento di repressione per smontare quel minimo di realtà collettiva che si realizza in un carcere. Secondo punto è quello che ha denunciato, l'altro punto è che per le persone sempre più facinorose per il comportamento carcerario si può applicare l'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario. L'articolo 14 bis, lo ricordiamo, è quello che però l'ordinamento penitenziario, quindi la legge, lo riferisce al reato che hai fatto. Per reati particolarmente odiosi, efferati, come si dice, viene applicato l'articolo 14 bis, ossia una norma che impedisce l'accesso a tutte le cosiddette facilitazioni, no? I permessi, la semilibertà, eccetera. Però questa volta dovrebbe venire applicato, questa è una novità, un po' sul modello statunitense, per un comportamento carcerario da facinorosi pesantissimo. Questo veramente ritornano gli anni più duri, però almeno allora erano giustificati dal fatto che il paese era in preda a una tensione molto forte, qualche storico parlava di guerra civile di bassa intensità, comunque insomma, a una situazione di grande tensioni sociali in cui era coinvolto anche il movimento delle persone detenute, molto articolato, organizzato. Le rivolte allora si susseguivano, ma erano rivolte vere, occupazioni di interi carceri. Invece viene in una situazione sostanzialmente pacificata e triste, per le persone detenute viene applicato questa cosa. Inoltre sempre il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria ci dice che sono fino alla fine di settembre, fino alla fine di settembre sono risultate 485 le aggressioni nei confronti delle guardie da parte delle persone detenute, 485, e il trend, se va avanti con questo ritmo, per la fine dell'anno saranno 640, mentre lo scorso anno erano state in tutto il 2017 587, quindi con un aumento notevole. Attenzione, questo dato secco non dice assolutamente niente, anzi messo così è un numero vero che però rappresenta una realtà falsa. Spesso le aggressioni alle guardie sono semplicemente delle risposte a una risposta della persona detenuta alla secondina, alla guardia, che fa delle aggressioni verbali oppure delle intimidazioni o anche addirittura delle percosse alla persona detenuta. Quindi sono delle risposte prevalentemente, ma questo non ce lo diranno mai. E questo fatto è molto importante, perché la crescita di queste, loro le chiamano aggressione alle guardie, diciamo conflitti tra detenuti e guardie, aumentano, vuol dire che aumenta la tensione nelle carceri. Il problema è che però queste tensioni dovrebbero prendere un altro indirizzo, il percorso di lotte organizzate. Però i detenuti dovrebbero organizzarsi, rifare un movimento delle persone detenute come c'è stato, e però per far questo c'è una condizione sine qua non, cioè necessaria, quello di un grosso appoggio esterno. Tra momenti di tensione, per esempio come questa, la rivolta di Sanremo, la prima cosa che fa il direttore è blocca la corrispondenza tra carcere e carcere per impedire che si propaghi la situazione, quello, ciò che è successo in un carcere, e quindi perché non dalle altre carceri leggiano sui giornali, però leggono appunto la rissa tra carcerati, che non è la stessa cosa di una rivolta, e non c'è la corrispondenza diretta, quindi bloccano la corrispondenza tra carcerati. Questo però lo possono realizzare le persone esterne, così è successo, così succede in tutte le parti del mondo, negli Stati Uniti d'America, dovunque c'è tensione nelle carceri, ma in tutto il mondo dove pezzi di società stanno vicini, pezzi della società, in genere i movimenti libertari stanno vicini alle persone detenute, e quindi fanno da veicolo, fanno veicolare le informazioni al di là della censura prodotta dalle carceri. Questo è un dato importante. Allora, che cosa è successo in queste? Il Consiglio dei Ministri il 27 settembre scorso, dopo aver buttato nel cestino la riforma Orlando, però ricordiamo, questo governo ha detto subito un no secco, l'aveva detto ancora prima di formare il governo che poi c'è stato, no? Giallo-verde, come lo chiamano, Lega e Movimento 5 Stelle, prima Corea aveva detto che nessuno era d'accordo sulla riforma Orlando, ma noi abbiamo le prove per affermare con forza che nemmeno il governo precedente, il governo Gentiloni, era d'accordo con una proposta di legge che aveva fatto ministro di quel governo. Orlando era ministro del governo, ministro della giustizia del governo Gentiloni. Dunque, non solo una proposta di legge, aveva fatto di più. Il ministro Orlando aveva proposto a giugno del 2017, quindi a giugno dello scorso anno, una legge delega. La legge delega è una legge che ha dei contenuti, però di quadro, di larga problematiche, che poi vanno riempiti da decreti che il governo, in base a quella legge delega, è autorizzato a fare, proprio perché quella legge delega dà i parametri, gli indirizzi, i contenuti per specificare e far diventare esecutivi quelle indicazioni della legge delega. Questo è il meccanismo. Questi decreti si chiamano decreti delegati, non decreti d'urgenza, non decreti legge o decreti d'urgenza come invece fanno normalmente. Questo è proprio un meccanismo legislativo, perché c'è già una legge approvata. La legge approvata è del giugno del 2017 e che dava delle indicazioni molto chiare, per esempio sul carcere minorile, che vanno cambiate alcune norme perché è invivibile, inguardabile, e ha avuto diverse sanzioni da parte degli organismi internazionali. Il carcere minorile in Italia c'era un blocco di non diminuzione, perché nell'area politica di questa meravigliosa area politica di quelli che stanno, diciamo, al Parlamento, si respirava di voler abbassare l'età punibile per i minori, cioè portarlo a 15 o a 14 anni. Attualmente in molti paesi è arrivata addirittura a 13 anni, in Francia e in Inghilterra. Ecco, si voleva arrivare a quei punti. In Italia per fortuna ancora non sono punibili a quell'età, con la scusa, ricordate quando Salvini è andato a Napoli, poiché è vero, c'è questo fatto che alcuni ragazzini piccoli, 13-14 anni, vengono utilizzati da alcune, diciamo, dalla malavita organizzata per fare alcune cose, puntando sul fatto che non sono punibili, e quindi diceva di punire. Il problema però è che quel degrado che avviene, un degrado che ha come forma il fatto che alcuni ragazzini di quell'età si prestano alla criminalità organizzata per fare quello che la criminalità vuole, è chiaro che non lo fermi con un decreto. È chiaro che evidentemente c'è un livello di malessere, di sfascio di quella realtà cittadina, che va sicuramente affrontata con altri mezzi, con la politica, non con la, con le forme diciamo repressive. E quindi vabbè, però per fortuna diceva di bloccare questa cosa. Poi parlava anche dell'affettività in carcere, questo è stato buttato via. Parlava della giustizia riparativa, questo è stato buttato via. In realtà invece hanno fatto anche loro dei decreti. Non potevano però non rispondere alle indicazioni della legge delega, cioè di portare un miglioramento nella situazione detentiva. L'hanno fatto, quindi hanno fatto il 25 settembre questi decreti, alcuni decreti. E quali sono? Due riguardano proprio l'ordinamento penitenziario e tre riguardano, uno, i minorenni, l'esecuzione della pena per i detenuti minorenni, l'altro il casellario giudiziale, e l'altro le intercettazioni. Noi guardiamo i primi due, quello dei minori l'abbiamo già detto, non è cambiato granché. I due, a parte tante parole messe lì dicendo dobbiamo migliorare, il carcere deve migliorare, ma deve rimanere, cioè la filosofia di questo governo, non potendo fare a meno perché la legge delega parlava chiaro, poi ci stanno scusate, ci stanno anche una serie di come lo sapete, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU in sigla, in acronimo, da tempo ha fatto più richiami, ormai ne ha fatti una tonnellata di richiami, non solo all'Italia, a tutta la gran parte degli stati. L'Inghilterra ne prende forse più di noi e se ne frega altamente dalla loro prosopopea di sentirsi il ceto politico più civile del mondo, probabilmente intorno agli ultimi posti nella realtà, perlomeno guardando le carceri, e non solo le carceri, anche i posti di lavoro. E però appunto è stato richiamato lo Stato italiano più volte dalla CEDU, e alcune multe sono state messe, salate. Il problema è che ha un sistema carcerario disumano e degradante, questo è il simbolo, poi articolato in metri quadrati, l'assenza di servizi, poche ore d'aria, la doccia, le docce, tutto quello che riguarda la giornata di una persona in carcere. E allora, oltre tante, quindi ha messo belle parole che il carcere deve avere tante cose, però deve rimanere in carcere. Cioè, la cosa che ha bloccato è l'accesso, la facilitazione all'accesso delle misure alternative, che invece era un po' l'elemento centrale della riforma Orlando, che non era una vera riforma perché non cambiava nulla dell'esistente, rendeva attuabile le leggi che hanno favorito al tempo appunto della multa della CEDU allo Stato italiano, che intendeva far diminuire la presenza delle persone in carcere che erano arrivate alla soglia dei 70.000. scusate, ma qui continua il raffreddore. Dunque, E quindi quella legge del 2013, chiamata volgarmente dalla stampa, dai media, svuota carceri, in realtà diceva, fatta sotto l'urgenza di dare una risposta alla Corte Europea, che diceva altrimenti vi metto un'altra multa, di svuotare un po', che come svuotare le carceri. Non si parlava di amnistia o indulto ovviamente, ma si parlava di favorire il passaggio di persone in carcere che hanno pochissimo da fare a misure alternative, sono tante, dagli arresti domiciliari, il divieto di dimora, l'obbligo di dimora, l'affidamento in prova ai servizi sociali, eccetera, cioè il lavoro all'esterno, eccetera, tutte queste cose qua sono tantissime. E il problema è che, fatta la legge, ovviamente non funziona, perché il meccanismo burocratico in cui si intralciavano, no, si impigliavano le richieste dei detenuti ha rallentato questo percorso, e praticamente la legge del 2013 non è stata applicata. La riforma Orlando tendeva a facilitare, a snellire queste procedure, perché parecchia gente andasse in misura alternativa. Il problema è molto semplice, lo dicono i numeri. In Italia ormai siamo arrivati quasi a 60.000 detenuti, sono 59.700, di cui però solo 37.000, 38.000 sono quelli condannati, le altre persone sono in attesa di giudizio. Di queste 38.000 condannate, ve ne sono 4.500 che hanno da scontare soltanto un anno, altri 4.000 che hanno, quasi 5.000 che hanno da scontare fino a 2 anni, e ancora altri fino a 3 anni. Quindi poiché la legge dice, la legge è una legge votata dal Parlamento, quindi una legge effettiva dello Stato che nessuno ha contestato, dice che le persone che hanno condannate con meno di 4 anni non passano attraverso il carcere, ma direttamente dal processo vanno in misura alternativa per non appunto ingolfare le carceri, e oppure le persone che hanno ancora 4 anni come a fine pena vanno in misura alternativa molto celermente. Questo dice quella legge, il molto celermente non è stato applicato, bisognava fare un regolamento ad hoc per snellire le procedure, questo l'ha fatto la riforma Orlando, che però è stata buttata nel cestino. E allora la filosofia di questo governo, di questa classe dirigente attuale, dice va bene, proveremo a migliorare un po' le condizioni interne al carcere, però in carcere ci dovete stare. Il carcere praticamente ha reinstituito, come era nel passato, un sistema che viene definito carcerocentrico, ossia che tutto ruota intorno all'esistenza del carcere.
when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Honey, the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on.
E allora, quindi che cosa prevede, prevedono questi due decreti? Allora, uno, la pubblicità delle udienze, anche le udienze che quindi cambiano un po' la procedura penale, le regole secondo il quale, se l'interessato lo richiede, la persona detenuta, l'udienza per accedere a, per tutte le questioni che riguardano la persona detenuta, no? Che si svolgono presso il tribunale di sorveglianza, si può avere... può partecipare di persona, solo però se sta nella circoscrizione del giudice. Se invece sta fuori, parteciperà attraverso il collegamento audiovisivo, quindi praticamente niente, anzi, perché poiché la gran parte dei nudi sono sparsi per lo stivale, è chiaro che il collegamento audiovisivo non è assolutamente una partecipazione. Poi l'altro punto, i ricoveri ospedalieri, perché anche quello era stato un punto dolente, no? Troppa gente muore per mancanza di sanità, quindi oltre infatti la grande moria, la grande strage di suicidi, c'è anche la strage di persone non curate adeguatamente. Il ricovero ospedaliero è difficilissimo averlo in carcere, quindi ha voluto facilitarlo, però semplicemente passando le competenze, mettendo le competenze ai giudici. Allora, il giudice penale ha competenza di firmare il ricovero ospedaliero nel caso di imputati in custodia cautelare. Invece il magistrato di sorveglianza si occupa per le persone condannate a titolo definitivo, quindi ha dato delle competenze che, vabbè, più o meno niente, non è niente. Poi ancora di benefici penitenziari, cioè quindi tutto quello che dal permesso alla semilibertà all'affidamento in prova eccetera, possono essere presentati anche dall'avvocato, e il magistrato di sorveglianza dispone direttamente, dispone in senso positivo o in senso negativo, cioè se viene data al magistrato di sorveglianza la possibilità anche di interrompere immediatamente una misura alternativa se ravvisa le condizioni per la qualche trasgressione che ha fatto la persona detenuta in misura alternativa, dispone direttamente l'accompagnamento in istituto in carcere senza la necessità nemmeno di sentire il pubblico ministero. Quindi questa non è una cosa a favore di chissà, quindi è una vera e propria controriforma. A fianco di questo, poiché hanno detto le persone che hanno fatto un reato devono stare in carcere, quindi annullando tutto quello che è, diciamo, il dettato costituzionale rispetto al carcere e anche il dibattito che c'è stato molto lungo e interessante per fare la Costituzione, insomma, praticamente insultando le deputate e i deputati dell'Assemblea Costituente, bene, questa è la realtà di questa Italia. Allora hanno detto che riprenderanno il piano carceri. Ricordate, abbiamo parlato di questi microfoni perché non è un millennio fa, era quando c'era il governo Berlusconi. il governo Berlusconi, lui e tutti i suoi accoliti, sono direttamente interessati a questo aspetto della costruzione di carceri, perché sono, diciamo, costruttori edili che puntano sulla costruzione di non di alloggi popolari, ma di posti dove il profitto è maggiore. Uno di questi, ad esempio, sono le carceri, perché il carcere non viene fatto con quei muri sottili come la casa d'abitazione, no, per tirar via, ma viene fatto con tanto cemento armato, ferro, segnali d'allarme che costano tantissimo, cioè è una cosa in cui si tirano fuori dei grossi profitti. E quindi allora, quando c'era Berlusconi al governo, lanciò questo piano carcere dicendo sono tanti carcerati, purtroppo, probabilmente ha fatto lievitare la presenza in carcere per poi far scattare il piano carcere. Piano carcere che si è fermato perché appunto poi è scoppiata la crisi. E quando nel 2007-2008 è scoppiata la crisi e il piano carcere stava proprio per decollare, ovviamente mancavano i soldi e lo fermarono temporaneamente. Poi si pensava che era stato buttato via, ma che questo governo, appunto, della stirpe di quella persona, di quel palazzinaro lì, ha deciso di riattivare il piano carcere. Quindi i soldi pubblici, invece che cose che servirebbero tanto, ma vanno fatti nuovi carceri, così metteremo tutti in carcere e tranquillamente andremo avanti. Noi, detto tutte queste cose, ovviamente rispetto a questa controriforma c'è una sola cosa da fare: reagire. Lo dicevo prima, no? I morti, i suicidi, la strage in carcere, un disastro permanente. Dicevamo appunto l'aumento dei suicidi. Attenzione, che se vedete, lo potete trovare, perché andate per esempio su, se battete su, tutti hanno un computer o uno smartphone, battete su Google, la cosa di ricerca, dossier morti in carcere, bene, e vi esce fuori il lavoro che fanno le compagne e i compagni di Ristretti Orizzonti, che è una situazione di sostegno al carcere in quel di Padova. Bene, i dati sono precisi, vedrete che scomponete i suicidi di quest'anno, i 48 fino ad oggi, per mese. Allora vedrete che i primi mesi dell'anno erano praticamente, credo che a febbraio nessuno, ma pochissimi, uno o due al mese. Man mano che l'atmosfera di questo paese si riempiva di istanze forcaiole, vedevano le persone tenute che quella boccata d'aria piccola, però, che era la riforma Orlando, veniva buttata via, quindi pugnalata alle spalle quel po' di speranza che molti avevano. Ora, molti erano contrari, ero molto critico alla riforma Orlando, è ovvio, però attenzione, 10.000 persone detenute avevano partecipato agli scioperi della fame indetti dal Partito Radicale, da Rita Bernardin, del Partito Radicale, per sostenere quella riforma. Ora, tutto d'accordo, non è questa, però voglio dire, la realtà era questa: ben 10.000 persone detenute avevano aderito a quella cosa, scioperando i fami, avevano sperato. Anche altri ci speravano quella cosa, sono stati pugnalati alle spalle. Quando hanno visto che è crollata anche quel minimo di speranza, i suicidi si sono impennati. Da allora, pensate che da uno, due o tre i primi mesi dell'anno sono passati a 10, 11 ogni mese, man mano quando hanno capito che era in atto una controriforma. Questo è il quadro, per questo si suicidano le persone in carcere, non perché per altri motivi, questo è il motivo principale. Ma andiamo a vedere che è successa una cosa molto interessante, perlomeno da discutere, nelle carceri italiane. Un atto di coraggio sicuramente. I giudici, un notevole gruppo di giudici costituzionali, quelli della Consulta della Corte Costituzionale, ha deciso di andare a parlare direttamente con i pezzi della società, non attraverso i loro rappresentanti, direttamente. Quindi si sono recati nelle carceri per parlare non con le istituzioni, il direttore, capo delle guardie, cioè, ma con le persone detenute. A Rebibbia l'hanno fatto il 4 ottobre, il 15, cioè l'altro ieri, a San Vittore. Formulata così, in maniera anche abbastanza seria, domande da detenuti, probabilmente selezionati, però delle cose che hanno detto cose molto coraggiose le persone detenute, che hanno fatto delle domande molto attente, rigorose e anche coraggiose. hanno fatto 12 domande a cui rispondevano i giudici della Corte Costituzionale. 12 domande e 12 risposte, e hanno partecipato qui a Re Bibbia, c'erano tanti, però questo era dato anche in streaming per poterlo sentire in 150 istituti collegati in tutta Europa, in tutta Italia, quindi l'hanno potuto ascoltare in parecchi questo dibattito. Ora, i giudici sono stati molto corretti, perlomeno su quasi tutto, poi vedremo dove secondo me hanno dove c'è, però intanto hanno detto una cosa molto precisa. Di fronte alle che cosa lamentavano i detenuti? Dicevano come mai quello che dice la Costituzione non funziona in carcere. E allora hanno detto, non siamo noi che facciamo le leggi, noi possiamo soltanto, hanno ripetuto più volte, guardate che non siamo noi a fare le leggi. Noi cerchiamo di sanzionare quelle leggi che non rispondono ai dettati della Costituzione, e infatti hanno fatto l'elenco degli articoli di alcuni regolamenti o leggi che sono stati cassati, cancellati. E poi chiedevano come mai altri detenuti, partendo da altre situazioni, per esempio dicevano come mai una Costituzione che parla di reinserimento, rieducazione, come mai ci mettono a vita, qualunque sia la pena, per alcune pene a vita il divieto di esercitare il diritto di voto, che è un diritto perché faccia ritrovare cittadino la persona detenuta quando esce al carcere, invece alcune di questi divieti rimangono a vita. E loro dicevano appunto, cioè, guardate, e qui la risposta più intelligente è stata questa, su cui dovremmo ragionare, però l'hanno detto, però è abbastanza chiaro, hanno detto guardate, primo, noi non facciamo le leggi, come dire, datevi da fare per imporre a quelli che fanno le leggi che le facciano queste leggi rispondenti al dettato costituzionale. Secondo, il dettato costituzionale non è stato un punto di partenza, cioè da allora ci illudiamo che l'Italia è diventata una repubblica democratica, non hanno detto così, però il senso era questo, quei punti che hanno dato i costituenti e le costituenti erano dei punti come dire di prospettiva, come dire, cari persone, si riferiva agli ultimi, perché questo lo dice esplicitamente la Costituzione è fatta prevalentemente per gli ultimi, perché trovino la forza per andare avanti, perché gli altri già stanno bene, non hanno bisogno di Costituzione. E questo l'hanno ripetuto i giudici costituzionali con un buon coraggio, come per dire guardate che se non si mette in moto la società civile e impone a chi fa le leggi, al Parlamento, di fare le leggi giuste, le leggi appropriate, non impone di applicare le norme così come vanno applicate, impone di fare certe scelte e non altre, è chiaro che, e quindi hanno ribadito, guardate che il dettato costituzionale è una prospettiva che voi dovete raccogliere, questo non l'hanno detto ma era chiarissimo nel loro frase, dovete raccogliere e farle diventare effettive, nessun altro può far diventare effettive le norme del dettato costituzionale, soltanto appunto gli ultimi di questa terra, perché la Costituzione è scritta per gli ultimi, cioè i carcerati, i disoccupati, gli operai, i lavoratori, quelli che saranno gli ultimi posti di questa società devono iniziare questo cammino bello gagliardo, un po' veloce, a passo di carica per arrivare a quei punti lì. Non sono dati, perché i costituenti e le costituenti erano diciamo, da questo punto di vista, qualunque tessera di partito avessero in tasca, non erano stupidi come o comunque non volevano far credere alla gente ad essere stupida, cioè non dicevano guardate che la Repubblica Democratica farà le più belle leggi, non dicevano questa cosa, dicevano le leggi vengono fuori, le leggi giuste, se c'è una dialettica conflittuale che imponga da basso all'alto di fare certe cose, quindi hanno detto o c'è il conflitto oppure va attaccate, detto in parole povere. Questo hanno detto, se chi lo vuol capire, chi non lo vuol capire, mi dispiace ma è così. Allora, ed sono stati attenti, mai più il carcere deve essere il cimitero dei vivi, questo ha iniziato proprio Lattanzi, il presidente della Consulta, e questa è una frase dei lavori preparatori della Costituzione. Mai più il carcere deve essere un cimitero di vivi, mai più deve essere una discarica sociale, oggi è quello, gli hanno ripetuto, ma oggi è quello, come mai dice guardate che la Costituzione appunto dà degli elementi come scudo degli ultimi di questa società verso i potenti, verso i poteri dello Stato. È lo Stato che è inadempiente, così hanno detto, però noi non possiamo imporre al Parlamento di fare delle leggi, non sono i nostri compiti, e ci vuole qualcuno che lo faccia. Chi lo può fare, come dire, o vedate una mossa, oppure qui, capito, dormite ancora, dormite un po'. E quindi è stato molto interessante questo dibattito. Allora, hanno ribadito un altro principio: la Costituzione guarda la persona in tutti i suoi bisogni e le sue aspettative. Non gli interessa se la persona è un ministro, un imprenditore, un operaio, un disoccupato o un carcerato. La persona, il cittadino della Repubblica e la cittadina della Repubblica hanno pari dignità, a qualunque gradino stiano, anche all'ultimo gradino, anche il mendicante, anche l'homeless, anche tutti, al di là di quello che dicono, come vedete i governanti dicono il contrario, ma che questi governanti siano contro la Costituzione è palese. Sono solo su un punto d'accordo con la Costituzione. Sulla Costituzione, purtroppo, per quello sapete, l'abbiamo sempre criticata da questi microfoni, perché ribadisce la proprietà privata come perno centrale, ribadisce la famiglia come perno centrale e accetta la religione come elemento di coesione e anche diciamo la nazionalità. Questi sono punti che a noi non vanno bene, però altri punti invece non sono stati completamente abbandonati, se non contraddetti. Allora, quindi il punto è quello che la Costituzione è partita perché ha capito, cioè era gente che aveva combattuto contro il fascismo, che era proprio la dittatura dei potenti contro gli ultimi, quello è stato il fascismo, e che rischiava di perpetuarsi, continuare cambiando la forma, però la sostanza rimaneva. Allora i giudici e le giudici costituzionali hanno detto: diamo uno scudo, degli strumenti perché possano prendere, non perché operino automaticamente. Qui niente succede automaticamente, assolutamente nulla, soltanto se gli ultimi prendono in mano queste cose e ci fanno una volta. Quindi praticamente hanno detto: guardate che è lo Stato fuori della legalità, voi siete nella legalità pur stando in carcere, e dovete però mettere a punto, cioè mettere in piedi un conflitto che permetta di imporre il rispetto di quelle norme. Anche sul diritto all'affettività dice: è assurdo che la legge punisca, oltre la persona che ha commesso il reato, anche i propri familiari. Togliere un affetto da una famiglia significa fare un torto a quella famiglia, che come famiglia non ha commesso nessun reato. Quindi è veramente, dice, però appunto hanno ribadito: non siamo noi a fare le leggi. Più chiaro di così il problema. L'unico punto che è invece poi sulle pene accessorie, che appunto sono le pene accessorie, sono quello, il divieto di votare, dice perché per tutta la vita. Dice: questo è chiaramente sbagliato, è contrario al dettato costituzionale, però appunto bisogna l'interdizione perpetua dal diritto di voto. Perché c'è un meccanismo che hanno messo in luce i detenuti bravi, perché hanno detto: come mai il singolo cittadino o la singola cittadina non può rivolgersi alla Corte Costituzionale per far rispettare una propria esigenza che invece i poteri non rispettano? Non c'è questa possibilità. Dice: queste le norme sono così, non possono rivolgersi direttamente. Sarebbe il momento di affrontare questi problemi, ha detto un giudice, qui non mi ricordo che però l'ha detto specialmente: sono problemi seri questi della non possibilità del singolo o della singola cittadina di rivolgersi alla Corte, lo può fare soltanto una struttura di avvocati in base a un provvedimento di legge. Se c'è un provvedimento di legge oppure una sentenza, se c'è una sentenza, quindi un ordine del sistema giuridico che dice tu devi fare questa cosa, si può impugnare, l'avvocato li possono impugnare presso la Corte Costituzionale per dire se questo obbligo imposto a questa persona è costituzionale oppure no. Ma non è che un cittadino si può rivolgere direttamente e dire, per esempio, io detenuta mi hanno messo l'interdizione perpetua del diritto al voto, non si può rivolgere. Allora i giudici hanno detto sì, sarebbe il caso di affrontare questo problema, perché è maturo che anche il singolo e la singola cittadina oggi si possano rivolgere, però va fatta una legge ad hoc che oggi non c'è, e come al solito non possiamo essere noi a fare leggi. Un'altra cosa importante, hanno detto, guardate che il sistema, perché molti dicevano come mai tutti hanno tirato fuori tutto, l'ergastolo ostativo, il 41 bis, se guardate che gli automatismi di divieto non esistono, sono anticostituzionali, ma questo lo sapevamo, che il 41 bis è anticostituzionale, lo sanno tutti. Dopodiché si fa obtorto collo, si accetta perché viene fatto, dicono, e purtroppo la gente non tanto intelligentemente ci crede, viene fatto contro la mafia. Vabbè, dicono, non può essere nessun automatismo automatico divieto, può essere imposto perché non è previsto dal dettato costituzionale. Perché va, dice che va osservato attentamente il percorso che fa la persona detenuta per ritornare alla società, cioè il carcere è un passaggio di una persona che viola la legge, fa un percorso aiutato dagli organismi dello Stato per rientrare nella società. Questo è il meccanismo previsto dai costituenti, però non è chiaramente così, no? Comunque non c'è, però dice, loro hanno detto come mai ci sono questi divieti, chi sta al 14 bis ha il divieto di avere benefici, chi va in 41 bis ha il divieto di tutto, chi sta nel gas ostativo ha il divieto anche di uscire, deve morire in carcere. E dice purtroppo tocca al legislatore, hanno detto, però il legislatore, questo pure questo è scritto nella Costituzione, il legislatore raccoglie quello che è il portato della popolazione e lo trasforma in legge. Quindi, come vedi, o vedate la fa oppure. L'unica cosa che non mi pare buona è il fatto della quando alcuni detenuti hanno posto come mai il appunto sempre sull'ergastolo ostativo, come conciliare il diritto alla speranza, che gli avevano detto che stava speranza perché è un percorso, il carcere come percorso, comunque le pene come percorso di rientro nella società, come mai invece ci stanno fatti come l'ergastolo ostativo che impediscono a vita questo rientro? Allora, lo ha detto, no, non è così, cioè, qui la cosa secondo me vacilla un po' il rispetto del dettato costituzionale. Dicevano, hanno detto, hanno dato questa spiegazione, Viganò l'ha detta, il diritto alla speranza fotografa l'idea della Costituzione che scommette sul cambiamento della persona detenuta, ma questo cambiamento la persona detenuta deve darlo attraverso la revisione critica del suo passato, e come per chi è aggregato alla malavita organizzata, come è possibile questa revisione critica del passato? Collaborando, facendo quindi il delatore, non hanno usato questa parola, però insomma collaborando, facendo, attuando la collaborazione processuale come prova della rottura col passato. Se non fa la collaborazione con gli inquirenti è prova della sua pericolosità sociale. Questo è l'unico punto che non funziona secondo me, però perché non solo a leggere la Costituzione, ma anche tutti i lavori preparatori, il dibattito che hanno avuto questi costituenti e costituente, che per cercare di dare questo indirizzo, in realtà non ha mai accettato uno scambio, cioè, perché il 41 bis e il gas ostativo sono basati su uno scambio mercantile, e la Costituzione, se una cosa voleva fare, voleva uscire fuori dalle logiche mercantili. Non c'è scambio, c'è soltanto un percorso serio e visto che uno è in grado di rientrare nella società, perché non ha una ostilità no, strutturale. E quindi non è possibile accettare l'uscita da una misura pesante, mortifera come il gas ostativo, proponendo delazioni, perché diventa uno scambio. Io ti do un tot di delazioni e tu mi dai vabbè, questo pure il pentitismo sarebbe, è tutto incostituzionale, ma qui è tutto incostituzionale, chiaramente. Purtroppo questa cosa l'hanno accettata anche i giudici costituzionali, perché sono figli di questo tempo, e questa storia della lotta alla mafia ha inquinato non solo le attività mafiose, ma soprattutto ciò che si fa in nome della lotta alla mafia. Le due cose, le attività mafiose e diciamo, come dire, le indicazioni che contrabbandate come lotta alla mafia hanno distrutto completamente i principi di Repubblica Democratica di questo paese. L'ultimissima cosa, il problema, cioè quello che hanno detto che era centrale, dicendo che praticamente tra le righe si capiva o la realtà sociale si dà una mossa e impone ai legislatori, non a noi, perché noi non siamo, facciamo le leggi, ai legislatori di fare applicare quel dettato della Costituzione, oppure non ci stanno, noi non possiamo fare niente. E poi diceva sostanzialmente, guardate che il problema della realtà, cioè di quello che sta succedendo in questo paese, se c'è un gap, come dice, una distanza, un abisso sempre più forte tra la realtà, ciò che succede nella realtà e ciò che è il dettato costituzionale, se vogliamo riempire questo solco, avvicinare sempre più invece il dettato costituzionale e la realtà sociale in carcere, nelle fabbriche, nei posti di lavoro, ovunque, e nei quartieri non ne parliamo, è chiaro che queste dipende soltanto dalla attivazione delle forze sociali. Questo era l'unica cosa che potevo dire, e questo hanno detto. Allora, mancano 3 minuti alla fine della trasmissione e volevo ricordare che il domenica scorsa c'è stata una protesta qui a Rebibbia femminile, e però si è estesa anche a settori del carcere maschile. Il fatto che le detenute hanno voluto esprimere un atto di solidarietà verso quella donna che ha buttato per le scale i propri figli, criminalizzata come pazza, si è detto tutto il peggio, e la cosa, cioè, il carcere ne è uscito fuori, il ministro della giustizia, questo ne sta facendo una dietro l'altra, ha detto che la colpa era della mancata sorveglianza, cioè non c'era il controllo sufficiente su quelle creature di 6 mesi. Che vuol dire? Che ci deve essere una guardia attaccata a ogni ragazzino che viene fuori un mostro? Già così non va bene. E quindi aveva sospeso, comunque poi sarà rientrato, non lo sappiamo perché non ci dicono queste cose, aveva sospeso la direttrice del carcere per mancanza di controllo. Invece le detenute domenica hanno rifiutato il vitto a pranzo e a cena per solidarizzare, perché hanno detto con chiarezza che la responsabilità è del carcere, che tiene dentro delle creature appena nate, e che se tiene dentro delle creature appena nate è chiaro che è un potenziale omicida, massacratore. Perché quello è il discorso. È ovvio che una madre, quando vede crescere le creature in carcere, è difficile che possa, diciamo, come dire, avere il sorriso sulla bocca. e poi appunto che è stata fatta passare per matta. Qui a proposito della pazzia, e poi torneremo a parlarne casomai nella prossima trasmissione più diffusamente, si dice continuamente che in carcere stanno crescendo il numero dei malati di mente, qualcuno dice addirittura il 70%, e sono tantissimi, il 70% sono